Buonasera. Stasera abbiate un po' di pazienza perché sto facendo il rodaggio dei denti e quindi non so se sarò comprensibile. Eventualmente mi fate un giro di parole e mi tirate una scarpa così mi rendo conto che mi devo adeguare un pochino meglio. L'ultima volta abbiamo concluso la panoramica del Vecchio Testamento, eravamo arrivati al libro di Malachia. È stato uno studio, per me è stata una grande benedizione, soprattutto l'ultima parte quando sono arrivato ai profeti minori, perché io sempre avevo scioccamente trascurato questi libri, ma il loro contenuto è veramente molto molto edificante. Sicuramente noi continueremo questa panoramica nel futuro, concentrando un libro in un messaggio. Mancano tutti i libri da Genesi fino a Ruth, che avevamo affrontato in un'altra maniera, e poi tutto il Nuovo Testamento, chiaramente. Ma per il momento prenderò una pausa perché voglio approfondire alcune cose. Finora, chiaramente, per forza di cose, abbiamo solo grattato in maniera molto superficiale molti argomenti e abbiamo concentrato l'attenzione solo su un aspetto, una linea guida di ogni singolo libro. Ma in questi due anni è emerso un filo conduttore che parte da Genesi e continua fino a Malachia e non si ferma lì, perché riprende in Matteo e continua fino ad Apocalisse. Dal principio alla fine della Bibbia è rintracciabile in maniera più o meno evidente, in maniera più o meno diretta, la figura e il ruolo del Signore Gesù. A dispetto della convinzione che molti hanno che Vecchio e Nuovo Testamento parlano di cose differenti, in realtà parlano della stessa identica cosa, che è Gesù. Ma è solo questo il collegamento tra Antico e Nuovo Testamento, o c'è dell'altro? Certo che c'è dell'altro, chiaramente. Dopo una breve riflessione sono giunto alla conclusione della necessità di preparare una serie di discorsi che ho intitolato Certezze della Bibbia. In ognuno di questi discorsi cercherò di esporvi, cercando di non complicarla troppo, una cosa che Vecchio e Nuovo Testamento danno per certa. Non ascolterete niente che già non sapete. Sono tutti argomenti legati al piano di Dio per la redenzione dell'umanità. L'unica differenza è che di solito siete abituati a sentire questo discorso nell'insieme. Invece lo affronteremo in una maniera molto diversa, cioè l'opposto di quello che abbiamo fatto in questi due anni. Analizzeremo il piano di grazia di Dio, punto per punto, partendo da due passi della Bibbia, uno del Nuovo e uno del Vecchio Testamento, a dimostrazione che l'argomento è rintracciabile facilmente in entrambi. Cercheremo di approfondirlo, quindi. Ho calcolato per ora una 10-12 messaggi, ma temo per voi che saranno molti, molti di più, perché ogni tanto mi viene un punto nuovo. Quindi apriamo con una parola di preghiera e poi iniziamo il discorso. Signore, grazie per essere qui stasera a predicare la tua parola. Ti ringrazio, Signore, per questo privilegio e ti prego, come al solito, di guidare la mia bocca dal non dire sciocche parole che confondano la semplicità del tuo piano, Signore. Tu hai lasciato scritto in maniera molto chiara, molto evidente, qual è la tua volontà, qual è il tuo piano e qual è... quali sono i tuoi desideri per noi, Signore, per le nostre vite. Io ti prego di guidarmi nell'esporli fedelmente, Signore. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen. Prima dell'introduzione, una buona notizia che forse ho dimenticato di dare. Il pastore Ingalls è stato in Sardegna domenica scorsa e due anime sono venute al Signore. Quindi buone notizie vanno date forse. Un padre e un figlio, tra le altre cose. Molto bello. Io ho pensato molto a come cominciare il discorso, ho pensato prima una cosa e poi un'altra, ho già pronto tre mezzi messaggi. Poi mi sono accorto che se non faccio un'introduzione non aveva senso quello che stavo per dire. Quindi cominceremo con... perché per poter seguire bene tutto il discorso che faremo in questi mesi, dobbiamo stabilire una cosa molto importante. Cioè, tu credi che Dio esiste? Chiaramente se siete qui, credete che Dio esiste. La Bibbia dice in Genesi 1:1, nel principio Dio creò cieli e la terra. Giacomo 2:9 dice, tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. ma anche i demoni credono e tremano. Ora, in realtà, nessuno nega al 100% l'esistenza di Dio. E ve lo dico basato sulla mia esperienza di ateo rinsavito. Da una parte c'è chi crede, come noi, senza ombra di dubbio, che c'è un Dio, e dall'altra ci sono persone che dicono, senza ombra di dubbio, lo negano. Ma in realtà, quando parlano, appare evidente che qualche dubbio ce l'hanno. Perché la frase più comune che esce dalla bocca di un ateo è: Dio non esiste, ma se anche esistesse, e poi aggiungono qualcosa di solito. Quindi vuol dire che nella testa un dubbio ce l'hanno. Poi ci sono persone che vivono la loro vita come se Dio non esistesse, tranquillamente, ma quando sono in difficoltà, quando c'è un pericolo, Signore aiutami! Non sono pochi, state attenti. E poi ci sono persone che affermano, se Dio esiste, perché permette questo? Cioè loro negano l'esistenza di Dio, però dico, ma se esiste, cioè hanno un dubbio che esista e si domandano perché permette certe cose. Ora, come vedete, in realtà tutti sanno nel profondo del loro cuore che c'è un Dio, ma sono molti che per vari motivi si rifiutano di accettare questa idea. Ora, sicuramente il discorso andrebbe approfondito, lo possiamo fare in privato, ma continuiamo questo che stavamo dicendo. Perché una volta che si riesce a lasciare da parte i pregiudizi, accettare l'evidenza che Dio esiste, ci sono da stabilire due cose che sono molto molto importanti. Vediamo la prima. La prima è che solo in India sono adorate più di 3.000 divinità. Solo in India. Poi c'è tutto il resto del mondo. Sicuramente passiamo le 10.000, forse anche di più. In questo mare di dei, quindi, la prima cosa importante è stabilire quale è l'unico vero Dio, sicuramente. Elia e Gesù posero entrambi la questione al loro popolo. Elia lo pose in Primo Re, capitolo 18, versetto 21. Allora Elia si avvicinò al popolo e disse: fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Ma se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose parola. In Matteo 6,24 Gesù invece lo fece in maniera un pochino differente, in un altro modo affrontò la cosa. Lui disse, lo abbiamo studiato durante la scuola delle vacanze, nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio o Mammona. Cioè, è evidente che se c'è un Dio e ce n'è uno solo, dobbiamo vedere qual è. In apparenza potrebbe sembrare difficile a uno che non è sicuro. Anche perché uno pensa, ma potrebbe essere pericoloso, perché se io scelgo quello sbagliato, poi quello vero si offende. Sì, questo è vero. Ma in realtà non è difficile come sembra, perché solo Gesù ha vissuto sulla terra una vita senza peccato per più di 30 anni, affermando a più riprese di essere il figlio di Dio e di essere Dio lui stesso. E lo ha confermato con una serie di opere potenti. Guardate cosa dice in Giovanni, capitolo 5. Versetti dal 31 al 39. Gesù sta parlando alla folla e dice: se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Vi è un altro che testimonia di me e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato a interrogare Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianze di alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Egli era la lampada ardente e lucente, e voi avete voluto godere per breve tempo la sua luce. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere quelle opere che io faccio, testimonio di me, che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. E non avete la parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Quindi la cultura ebraica diceva che una testimonianza per essere vera doveva essere fatta da almeno due persone. Qui Gesù si presenta con quattro argomenti, non uno. La testimonianza di Giovanni Battista, la testimonianza delle sue opere, che già sarebbero sufficienti, la testimonianza di Dio stesso, e infine la testimonianza della Bibbia. Come abbiamo visto, la Bibbia parla di Gesù dall'inizio alla fine. In realtà le testimonianze che Gesù ha sono cinque, non quattro, perché ce n'è una, quella più chiara, che toglie ogni dubbio, che è la risurrezione. Atti 17,31 Paolo dice: poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato la prova a tutti risuscitandolo dai morti. Gesù aveva dichiarato a varie riprese che sarebbe morto e risuscitato. In Giovanni capitolo 10 lui dichiara: io depongo la mia vita per le mie pecore, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla di nuovo, perché io ho il potere di deporla e il potere di riprenderla. Questo è un potere che solo un Dio vero può avere, nessuno che non sia Dio può avere un simile potere. Ai farisei che gli chiedevano un segno, Gesù dice: vi darò solo il segno di Giona, che rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, e così il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Guardate che non stiamo parlando di una cosa campata in aria, di una cosa illogica, di un mito come molti affermano, di una cosa che noi crediamo per fede. Stiamo parlando di un personaggio storicamente esistito, storicamente crocifisso, e ci sono molti storici, a partire da Tacito, Plinio il Giovane, Giuseppe Flavio, molti altri, che confermano queste cose. Il Talmud, una raccolta di scritti rabbinici, parla che in quell'epoca ci fu un certo Cristo che venne martirizzato per stregoneria. Ora, chiaramente un rabbino non poteva parlare di miracoli, quindi si affidava a stregoneria per giustificare la cosa. Ma stiamo anche parlando del fatto che 3 giorni dopo la sua tomba fu trovata vuota. E nessuno nega questo fatto. Sono state solo cercate delle spiegazioni a perché la tomba era vuota, non negando che la tomba era vuota. Gli stessi giudei non negarono il fatto, ma inventarono una spiegazione che non poteva in nessun modo reggere, cioè che un gruppo di pescatori impauriti aveva sopraffatto una guardia romana addestrata e armata, e neanche un ferito fu trovato. Pensate che, non so se sapete, i giudei hanno abbandonato questa versione nel tardo Medioevo, quando alla fine si sono resi conto che stavano non negando la risurrezione, ma stavano avvalorandola, dimostrando che non c'era nessun corpo nella tomba. Quindi a quel punto l'hanno abbandonata. E non stiamo parlando di una leggenda che è nata secoli dopo, perché Tacito, e nessuno penso metta in dubbio la storicità, la veridicità delle storie di Tacito, dice che nel 64, al tempo di Nerone, a Roma esisteva un grande numero di cristiani. Sono passati 30 anni dalla crocifissione di Gesù e dalla sua risurrezione. E Nerone dice che loro prendevano il nome da un certo Cristo condannato al supplizio sotto Ponzio Pilato, e il supplizio romano era la crocifissione. A quell'epoca sicuramente c'erano molti testimoni che potevano confermare o negare questi fatti. E siamo a 4.000 km di distanza. E a 4.000 km di distanza a Gerusalemme troviamo delle persone che si dicono cristiani e che per essere cristiani vuol dire che credono nella risurrezione. Quindi non stiamo parlando di una cosa che è venuta, inventata da tempi, da Claudio, è una cosa che è stata immediata. Quindi è un'evidenza che ci permette di capire che un solo Dio è vero, e è Gesù. Tra migliaia di dei che esistono nel mondo, uno solo è risuscitato. Non c'è da avere dubbi. Anche se molti rifiutano di accettare questa, che è una verità storica, non è un atto di fede. Un atto di fede è credere che lui è morto e risuscitato per me, per te, per noi. Ma che sia morto e risuscitato è una storia, è vero, è una verità. Ma ora viene la parte più difficile, perché a questo punto bisogna stabilire, visto che sappiamo qual è Dio, qual è il suo ruolo, sia in senso generale che nella nostra vita. In senso generale il significato della parola Dio è un essere supremo con poteri soprannaturali. Ora, supremo vuol dire che è al di sopra di ogni altra cosa, al di sopra anche di noi, al di sopra di me. Quindi devo riconoscere che Dio è quello che comanda, se è supremo, è superiore a me. Ma in realtà purtroppo molto pochi accettano questo fatto, sono tanti che riconoscono che Dio esiste, però sì, vero, Dio esiste, ma io sono padrone della mia vita. Nessuno può dirmi cosa è giusto e cosa è sbagliato, neanche Dio può obbligarmi a fare quello che non voglio. E questo purtroppo è un concetto che magari in maniera meno arrogante e più subdola è espresso da molti. Molte persone dicono, ah, no, ma non credo che Dio voglia questo per la mia vita, non credo che questa sia la vera volontà di Dio. L'unica cosa che mi spaventa è che la parola non credo che dicono in questo discorso. Loro non vogliono riconoscere che c'è un Dio, ma non vogliono riconoscere che è quello che comanda, che è quello che decide. E in questo concetto, tra le altre cose, ci sono due grandi errori di fondo. Il primo è che Dio, in quanto supremo, è al di sopra anche di te, e lui decide. Lui non decide cosa è giusto e cosa è sbagliato, lui semplicemente lo sa cosa è giusto e cosa è sbagliato. E il secondo è che Dio non obbliga nessuno a fare niente. Puoi dire, Dio non può obbligarti, Dio non ti obbliga, Dio ti lascia fare quello che vuole. È il mondo che ti obbliga a fare quello che non vuoi. Guardate cosa dice Romani, capitolo 1. Dimostrazione che Dio non obbliga nessuno, versetti 28 a 32. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno amen, per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, perché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini lasciati la relazione, non era quello che volevo leggere, e siccome non ritennero opportuno, ecco 28 era giusto, non ritengono opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati a una mente perversa da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili e spietati. Dio non ti obbliga a fare niente, Dio ti lascia fare quello che vuoi, ma poi ne pagherà le conseguenze. Ogni persona sulla terra, ci dice il libro dei Romani, che ha la possibilità di sapere che Dio esiste, da varie evidenze, dalla perfezione del creato, che gli scienziati, non la scienza, guardate bene, la scienza non afferma questo, afferma sia dovuta al caso questa perfezione. E lo fanno con una logica perfettamente antiscientifica, ma loro possono, ogni persona, pur vedendo che Dio esiste, può scegliere, come molti scienziati, di credere a qualcosa di molto più illogico che l'esistenza di un creatore e comportarsi di conseguenza. Ora, a questo punto, non posso fare a meno di fare una considerazione scientifica. Io molti anni fa ho studiato chimica. E la chimica è una scienza. Ora, vi assicuro che nessun chimico, prima di fare un esperimento, lo fa a cuor leggero. Un chimico, prima di fare un esperimento, si assicura bene quali potrebbero essere le conseguenze di quello che sta per fare. Per esempio, se noi facciamo gocciolare della glicerina in una miscela di acido solforico e acido nitrico, otteniamo la nitroglicerina, voi sapete cos'è, è uno dei più potenti esplosivi. Nel 1845 un certo chimico tedesco di nome Schönbein ebbe questa intuizione e lui molto prudentemente usò due gocce di glicerina dentro una provetta con molta cautela. Per sua fortuna sopravvisse all'esplosione che distrusse il laboratorio. Lui aveva previsto le conseguenze, ma non tutte. Comunque, dopo questo decise che non era una cosa buona continuare con quello e lasciò perdere. Ora, perché vi sto dicendo questo? Perché molti scienziati cercano arrogantemente di convincere tutto il mondo che Dio non esiste, basati su teorie che hanno a sostegno solo prove teoriche, e senza fermarsi un attimo a pensare alle possibili conseguenze che potrebbero avere se le loro teorie sono sbagliate. È una teoria. E se sbagli? Se uno è certo che tutto è dovuto al caso, dovrebbe anche pensare cosa succede se per caso si sbaglia. Per esempio, io sono sicuro che la morte non è la fine, ma è l'inizio. Se io mi sbaglio, neanche me ne accorgo. Muoio, finisce lì. So che non mi sbaglio, ma se mi sbagliassi non mi succede niente. Ma se uno scienziato che afferma che la morte è la fine di tutto, se si sbaglia dovrebbe pensare che avrà un'eternità per riflettere sulla stupidaggine a cui ha creduto. E un'eternità è molto lunga. A proposito, avete mai fatto caso che la teoria della creazione dell'universo salta un passaggio? Si parte sempre da un'esplosione di un nucleo di materia. Bene. A parte che già stanno abbandonando questa idea, sono passati all'espansione, perché l'esplosione non era proprio tanto scientifica, sulle leggi dell'entropia non c'aveva molta coesione. Ma gli scienziati sorvolano su un picco particolare, ma questa materia da dove viene? Non è che ci sono tante possibilità, e non sono tutte a favore degli scienziati, anzi nessuno lo è, perché la prima non la possono usare, perché non possono dirmi che la materia esiste da sempre, perché poi devono spiegarmi perché posso credere che esiste una materia da sempre e non devo credere che esiste un Dio da sempre, che mi sembra più logico. Le altre due sono semplici: o qualcuno l'ha creata o si è creata da sola. Questa è la cosa più antiscientifica che possono dire, perché la prima legge della termodinamica dice che niente si crea e niente si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi non possono usare questo argomento. Due sono andati, qualcuno l'ha creata. E la cosa più scientifica è questa, non c'è bisogno di girarci tanto intorno. Comunque, a parte ciò, chiudiamo la parentesi e torniamo al ruolo di Dio. Se tu credi che esiste Dio, devi per forza di credere che è il creatore di ogni cosa, te compreso, e che ha un'intelligenza, una conoscenza, una potenza, diciamo qualche miliardo di volte superiore alla nostra. E non possiamo nemmeno pensare di mettere in discussione quello che dice. Non puoi fare quello che vuoi se è contrario a quello che Dio dice, perché ci saranno le conseguenze. Immaginate una famiglia, immaginate la famiglia di voi, che in casa ha deciso cosa fare è Benjamin. Benjamin decide tutta l'attività della famiglia. Chiaramente lui è un bambino, non ha molta conoscenza della vita, non sa le cose che i genitori sanno e sa quello che piace a lui, divertirsi, giocare. Sa sicuramente che quando ha fame deve mangiare, quando ha sete deve bere, ma non sa che per mangiare e bere bisogna comprare le cose, che servono soldi e che bisogna fare in modo di avere questi soldi. Quindi se loro fanno quello che vuole Benjamin, all'inizio può essere anche divertente, ma al momento del pranzo succederanno dei problemi. Provate a fare un altro calcolo ora. Provate a fare un calcolo tra la nostra età e l'eternità. Dio è eterno. L'uomo più vecchio della Terra dovrebbe avere intorno ai 120 anni, non si avvicina neanche al rapporto che c'è tra un padre di un centinaio di anni e un figlio appena nato, in fronte di Dio. Noi, a confronti di Dio, siamo bambini con qualche secondo di vita. Come possiamo pensare di poter sapere meglio di Dio cosa è giusto per la nostra vita? Eppure ci sono persone che lo fanno. Proverbi 3:5 dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritiri dal male. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, questo è molto importante. Ora, il discorso è sicuramente approfondibile, ma penso che sia chiaro che riconoscere che Dio è supremo e al di sopra di ogni altra cosa è molto importante, perché se lo facciamo impareremo a fidarci di tutto ciò che dice e a non metterlo in discussione ogni volta. Noi nelle prossime settimane parleremo di molti argomenti su cui c'è molta differenza tra quello che dice Dio e quello che dice il mondo. E il mondo sta facendo un continuo e incessante attacco alla parola di Dio, e se non è ben chiaro che Dio è supremo, potrà essere travolto dai dubbi e cercare, come purtroppo fanno molti cristiani, possiamo vedere in molte chiese, di adeguare ciò che dice la Bibbia a ciò che dice il mondo. E quello che dice la Bibbia è quello che dice Dio. Sono persone che cominciano a pensare che in fondo la Bibbia è stata scritta in un'altra cultura, che le cose sono cambiate, che ci sono cose che Dio a quel tempo non aveva pensato. Fermo! Non pensato neanche. Se sei cristiano non pensare a queste cose, perché nel momento in cui lo fai metti in dubbio il fatto che Dio sia supremo. E metti in dubbio molte sue caratteristiche, l'onniscienza, l'immutabilità e la santità e altre ancora. Credere che Dio esiste è solo il primo passo. Abbiamo visto Giacomo 2:19 dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Ma Giacomo aggiunge: anche i demoni credono e tremano. Quindi ci sono altri passi da fare, non solo credere che esiste Dio. Il secondo passo è accettare che Dio è quello che ha controllo su tutto, che Dio è quello che comanda, è quello che sa cosa è giusto e cosa è sbagliato. In Isaia 46:5 Dio dice: a chi mi vorreste assomigliare e uguagliare? A chi mi vorreste paragonare quasi fossimo simili? Non c'è nessuno come Dio, non c'è nessuno neanche vicino a Dio. Dio è quello che ha il controllo su tutto. Il terzo è accettare il fatto che la Bibbia ci ha detto tutto quello che ci serve sapere. 1 Timoteo 3:16 dice: tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. Per poter accettare e capire tutte le certezze che la Bibbia ci dà, dobbiamo avere ben chiari questi tre concetti. Pensate che il mondo sta cercando di metterli in dubbio, così per caso? Pensate che sia un caso che se da un lato il mondo cerca di, in ogni modo, di negare l'esistenza di Dio, da un altro cerca di mettere in dubbio la sua autorità, dall'altro cerca di negare che quello che dice la Bibbia sia verità. Io non sono uno scienziato, non credo alla scientificità del caso. Niente è casuale, ma tutto è causale. Guarda caso, l'ha detto un certo Freud, mi sembra fosse uno scienziato. Strano questa cosa. Ogni cosa vuol dire che, causale vuol dire che ogni cosa ha una causa, ha un motivo per cui avviene. In questo caso il motivo è cercare di far nascere dei dubbi su Dio e sulla sua parola. Sicuramente sapete chi è stato il primo a fare questa cosa. Sapete a Genesi capitolo 3 e poi abbiamo finito. Genesi capitolo 3 nel versetto 1 c'è la nascita del problema del mondo, ma guardate, nasce in maniera molto semplice. Ora il serpente, che era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Guardate l'attacco del serpente com'è organizzato. Il serpente, Satana, fece la stessa identica cosa che sta facendo il mondo ora. Il mondo, cioè Satana. Prima il serpente insinuò che Dio avesse detto una cosa e invece ne aveva detto un'altra, quindi mise dei dubbi su quello che aveva detto Dio. Poi accusò Dio di mentire: voi non morirete affatto, Dio ha mentito. Poi affermò che Dio aveva fatto questa cosa con uno scopo egoistico, per impedire che fossero uguali a lui. Questo è quello che sta facendo il mondo. Voi siete come Dio. Voi dovete fare quello che volete, voi siete Dio. Questo è quello che ci sta insegnando il mondo. C'è uno scopo a quello che fa il mondo e lo vedremo nelle prossime settimane. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché tu ci hai lasciato.